If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Castlevania 3 Dracula's Curse.
Oh, una conclusione di una trilogia per NES. Abbiamo parlato dei primi due un bel po' di tempo fa e sono stati i nostri primi episodi. Castlevania è uno dei primi giochi che abbiamo affrontato. Simon's Quest è un po' un progetto personale anche, avendo fatto la traduzione, purtroppo ancora non disponibile, ma arriverà presto. Sappiatelo, prima o poi vi pubblicherò, farò uno speciale in cui vi pubblico questa cosa. Oggi parliamo di Castlevania 3 e parleremo anche di trilogie, vedremo un po' di cose limitrofe perché è molto molto interessante questo gioco. Ma prima di farlo ringraziamo i nostri mecenate. Eccoci qui con l'elenco aggiornato visto che inizia aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belz Zebru, Pago, Strangian, Hammersot, Inkbastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Chi ci aiuta a supportare questo progetto? Per tutte le informazioni potete andare su enciclopediadevideogiochi.it, trovate un link che si chiama supporta il canale per entrare a far parte dei mecenate, i ragazzi che andiamo a ringraziare ogni episodio: Ark, Coach, Herr Schmidt su Quai 47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Mario, Stefano Laserra, Mapo Gamer, Betelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat, Giant Lizard, questi sono gli Easy Mode, e poi ci sono i Normal e gli Hard Mod a cui dedichiamo anche la puntata di IDDQD che andiamo a registrare subito dopo i podcast: Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan, Zazzi e Cry King. Grazie, grazie, grazie.
Come se non bastasse, sempre su enciclopediadevideogiochi.it trovate un altro bellissimo strumento che vi permette di diventare parte integrante dell'enciclopedia e degli episodi dell'enciclopedia dei videogiochi, perché potete lasciare il vostro commento, il vostro aneddoto, la vostra specifica tecnica che magari negli episodi non sono state inserite, e allora possiamo aggiungerli, possiamo aggiungerli in post, come si dice, all'interno dell'episodio. Quindi voi diventerete parte integrante dell'enciclopedia e ogni pagina si arricchirà sempre di più.
Oggi andiamo a parlare di un gioco principalmente per NES. Ci avete consigliato tantissimi giochi per questa piattaforma grazie alla domanda di Spotify, abbiamo voluto arricchirla ancora di più, e devo dire che la mia esperienza con questo gioco è stata una di quelle che mi ha fatto capire che il NES ha dei giochi difficili. È considerato una piattaforma con giochi abbastanza tosti, c'è cioè la famosa difficoltà NES, e questo è uno di quei giochi lì. È un gioco Konami, appunto, che ho giocato a casa di un amico, mi sono divertito ma allo stesso tempo infastidito abbastanza. Poi però in un'altra sessione ho giocato degli schemi più avanzati con una meccanica molto interessante che andremo ad affrontare, che è quella del doppio personaggio, e lì mi sono divertito veramente veramente di più. Ci vorrà ancora un salto in avanti con Super Castlevania 4 per farmi veramente innamorare della serie, però devo dire che la mia esperienza personale con questo titolo è iniziata lì ed è stata inizialmente molto molto conflittuale, e poi quando l'ho rigiocato, quando mi sono recuperato quasi tutta quanta la serie di Castlevania, questo gioco è uno dei miei preferiti.
Io invece questo Castlevania 3 l'ho saltato quando è uscito e l'ho recuperato solamente dopo che eravamo già entrati a piene mani nell'era Super Nintendo. Avevo già giocato Super Castlevania 4 e quindi Castlevania 3 non l'ho apprezzato forse al tempo come avrei dovuto, perché era come se fosse un passo indietro. Poi sembrava una specie di clone o remake del primo, anche con la grafica, e ormai da giovani lanciati nelle nuove grafiche, nelle nuove tecnologie, effettivamente ho un po' snobbato Castlevania 3, che però riscoprendo ovviamente gli anni dopo per giocarmi tutta la serie, poi anche con i titoli successivi e anche per i titoli per le console portatili, quelli forse li ho giocati anche di più, ho riscoperto questo titolo che, come vedremo nel suo sviluppo e nella sua nel modo in cui è stato recepito poi dal pubblico, è stato un gioco anche abbastanza sfortunato, nonostante sia un gioco di prim'ordine, è uno dei forse giochi più ben fatti. Quindi davvero un gran gioco che un po' mi è dispiaciuto non averci giocato, ma forse è stato anche un bene, perché avendolo poi vissuto da occhi più critici l'ho anche apprezzato forse di più di come l'avrei fatto al tempo. Però adesso è tempo di calarci nelle oscure tematiche, nelle oscure età di Castlevania, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Castlevania 3 Dracula's Curse, un gioco del 1989 sviluppato e pubblicato ovviamente da Konami, uscito come detto per la console NES o il Famicom nella versione giapponese, ed ovviamente un platform a tematiche dark, gothic, da film dell'orrore, come la serie di Castlevania ci ha ben abituati già dal primo titolo. Ed è come detto uno sviluppo molto particolare, perché in questi anni, fine anni 80, Konami se la sta passando effettivamente molto bene, ma non con il franchise di Castlevania, bensì con un altro che negli anni 80 è esploso parecchio, ovvero quello delle Tartarughe Ninja, di cui Konami ha trattato i titoli, quelli più famosi, appunto proprio anche per il NES. Quindi Konami sta navigando nell'oro o comunque in un'ottima posizione, e quindi questo progetto Castlevania nasce, non dico quasi in sordina, però non nasce con l'idea di essere un titolo di punta, viene quasi relegato a un titolo di secondo piano, e questo per gli sviluppatori, per il creatore, per il designer Toshi Akamatsu, diventa proprio un focus fare un gioco che, nonostante le risorse più risicate dei giochi più appunto in voga del tempo, cerca il suo obiettivo, è quello proprio di battere le Tartarughe Ninja. Quindi questa sfida da picchiaduro meta tra giochi già nella fase di sviluppo
è molto interessante, perché tutto è merito, anzi demerito in realtà, di Simon's Quest, perché non ha un grandissimo successo questo titolo. È stato un titolo molto sperimentale per Konami e effettivamente ha fatto poche vendite, per quello perdono un po' fiducia in Akamatsu, che si trova appunto a dover risalire la china e performare di più con il suo terzo titolo. Tra i due titoli, appunto Castlevania 2 e Castlevania 3, usciranno altri due giochi interessanti, perché sono altri due esperimenti in realtà. Uno è Castlevania Adventure, che esce per Game Boy, e in quel caso è un gioco che mostra le difficoltà di tradurre Castlevania in console portatile. Ci sarà un grande successo poi successivamente, come ha già detto Yuga, dei suoi titoli preferiti, insomma giocati su DS, su Game Boy Advance, eccetera. eccetera eccetera, ma con il Game Boy si fa ancora veramente fatica. Adventure è un gioco molto legnoso, molto lento, e che viene apprezzato dalla critica al tempo semplicemente perché è stato possibile realizzarlo. E poi c'è un secondo progetto che è Kid Dracula, perché al tempo il Giappone, soprattutto Konami, si divertiva a rilasciare questi giochi spin-off delle sue serie in versione super deformed. Ad esempio c'è il gioco di Snatcher, che è diventato famoso, SD Snatcher, e tanti altri, un po' per prendere in giro le proprie serie, per prendere in giro i propri personaggi e fare un titolo che sia comunque più adatto verso i più piccoli. In questo caso però Kid Dracula non è tanto una presa in giro a livello di meccanica di Castlevania, ma quasi una presa in giro di Capcom e di Mega Man, perché ci assomiglia molto di più da quel punto di vista lì. Akamatsu invece appunto si dedica a creare questo Dracula's Curse, un focus molto più cinematografico ancora di più, perché ha capito che i primi due giochi che ha fatto hanno del buono entrambi. Il primissimo, Castlevania 1, ha il gameplay, è quello che poi andrà a riutilizzare in questo titolo, mentre da Simon's Quest tira fuori quello che è l'aspetto proprio cinematografico di storia e cerca di metterlo al centro, cerca di prendere queste due componenti, fonderle per un nuovo prodotto, aggiungendo una meccanica che vi ho già introdotto prima, quella di possibilità di switchare personaggio, che è la grande aggiunta che viene fatta con questo titolo.
La grande novità iniziale proprio nel gameplay di questo gioco in realtà è proprio il ritorno alle origini, al gameplay del primo Castlevania. E abbiamo parlato spesso con altri titoli all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi, citando anche la stessa serie di Castlevania, il fatto che dopo il secondo titolo, che stravolge con un esperimento di innovazione la giocabilità, riceve, nonostante le critiche positive, non fa abbastanza bene per continuare, e quindi si decide di tornare indietro. In squadra che vince non si cambia, e allora il gameplay torna a essere più diretto, più arcade, con tutti gli elementi che hanno reso famoso il franchise dal primo titolo. Come detto, cosa succede? Cercano di migliorare tutto il resto, infatti anche solo come viene presentata la storia, il fatto che i titoli di testa siano fatti su una pellicola, il classico titolo di Star Wars che va verso l'alto, in questo caso è come una pellicola che ci fa vedere l'introduzione del gioco, anche il titolo iniziale, ed è proprio grazie anche al fatto che i titoli di Castlevania palesemente prendono a piene mani dai classici mostri della Universal, mummia, Frankenstein, Dracula stesso, quindi cercano di farlo diventare ancora di più terrificante per l'epoca e per far vedere comunque le capacità del Nintendo, perché sono passati anni, quindi comunque c'è un progresso tecnico, e quindi Castlevania 3 hanno la possibilità di aggiungere qualcosina di più anche della memoria, quindi possono aggiungere, dare più contenuto, ecco, anche al di fuori del gameplay.
Questo rafforzamento si vede ad esempio nei 16 livelli che compongono il gioco, già di più e soprattutto selezionabili, quindi ci sono i path alternativi introdotti in Simon's Quest. In Simon's Quest era più open world, dove potevi andare tu in giro e scegliere l'ordine dei vari dungeon, qui in realtà è semplicemente una scelta tra A o B, e molto molto interessante, perché questi 16 schemi alla fine sono 10 più zone alternative, ciascuno di essi ha un boss, ciascuno di essi ha delle parti in più anche che ti portano ad affrontare dei sub boss per poter sbloccare i tre personaggi aggiuntivi che compongono il roster di gioco. Una cosa bellissima secondo me, che è il simbolo distintivo, tutti ci ricordiamo Castlevania 3 proprio per questa situazione, dove il protagonista, che è un Belmont per la precisione, Trevor, un antenato di Simon, quindi siamo indietro nel tempo, verrà affiancato da tre personaggi: uno è il pirata, uno è la maga e uno è Alucard, il figlio di Dracula. Poi andremo nel dettaglio di questi tre personaggi, ma è una cosa molto bella questa introduzione, che va a giocare poi con il gameplay, perché il core gameplay, la meccanica core di Castlevania è quella del salto senza possibilità di muoversi a mezz'aria, di un stare coi piedi per terra da un certo punto di vista, con la frusta che è molto a corto raggio e bisogna stare molto attenti ai nemici, ma molto metodici nel combattimento. Viene un po' stravolto da questi personaggi che sono più veloci, con armi a distanza, con diversi tipi di gameplay. Molto bello, perché va ad ampliare un panorama e cercare di darti un'alternativa molto interessante, perché poi a livello di level design, quando bisogna disegnare piattaforme eccetera eccetera, bisogna fare in modo che vada bene a tutti. Infatti ci sono delle situazioni in cui un personaggio è migliore, addirittura ti può far saltare delle zone, e non è un cheat, anzi è un modo intelligente di dare questi strumenti al giocatore.
Sì, ho trovato un certo equilibrio nei personaggi più difficili da trovare, che però dopo ti fanno risparmiare, diciamo, il tempo, ti fanno recuperare il tempo che hai speso per andarli a prendere, per saltare alcune parti del gioco molto più velocemente. Quindi questo bilanciamento rende anche più più appetibile il fatto di smazzarsi all'inizio per poi essere un po' più forti per la fine. Cosa curiosa però del level design e proprio del gameplay sono le versioni, quella giapponese e quella americana. Quindi già il gioco in Giappone era notoriamente difficile, per la versione americana non ho capito bene perché l'abbiano fatto, sono in un certo senso fatti un autogol, hanno remixato il gameplay rendendolo ancora più quasi pixel perfect in alcuni tratti, è molto più difficile e anche più snervante perché sono sezioni platform abbastanza lunghe che nel momento in cui magari sbagliamo, perdiamo la vita, dobbiamo rifare un intero pezzo, quindi sono un po' frustranti. Soprattutto in America questo gioco è riconosciuto come un gioco fastidiosamente difficile. Non ho capito questa scelta di Konami, ma Konami ci ha abituato a scelte un po' folli, come vedremo anche alla fine dello sviluppo, la storia di questo gioco. Mi stupisco fino a un certo punto, però di solito non viene cambiato quasi nulla, in questo caso hanno deciso di cambiare, anzi di solito facevano il contrario, per i giochi esteri diminuivano la difficoltà, l'abbiamo visto anche nell'esempio di Super Mario con The Lost Levels, che erano considerati troppo difficili e hanno creato un gioco apposta per renderlo un po' più facile per il resto del mondo. Quindi qua andiamo in controtendenza. E un'altra particolarità la troviamo anche nella musica, la colonna sonora, le colonne sonore sempre molto famose della serie di Castlevania, ricordate da tantissimi appassionati, anche in questo caso sono state composte delle musiche iconiche che però presentano delle differenze tra le versioni a giapponese e estera, ma per via del chip, che viene chip audio montato sul NES e sul Famicom. Infatti sul Famicom era un chip un po' più potente e quindi dà alle musiche, alla colonna sonora di Castlevania, un risalto più atmosferico, ha dei toni più cupi, sembra quasi non dico al livello del Super Nintendo, ma siamo su quella strada, quindi sembra un gioco più moderno, un gioco uscito dopo. E nonostante siano la stessa console solo in due versioni diverse, il fatto di questo chip fa veramente la differenza. Infatti se riuscite a recuperarlo, io consiglierei comunque questa versione, mi pare ci siano anche delle versioni della versione Famicom tradotte in inglese proprio per gustarsi la colonna sonora, quella dalla resa migliore.
Sì, proprio questo volevo dire adesso, cioè la colonna sonora che è fatta da principalmente Hidenori Maezawa, la potete ascoltare nella versione originale giapponese, di cui c'è una traduzione inglese con un font anche molto carino, e successivamente la traduzione italiana. Quindi in realtà il gioco è disponibile nella versione emulata, la potete trovare direttamente su ROM Hacking, ormai i nostri amici, gli amici dell'enciclopedia, e gustarvelo nella sua versione originale, un po' più facile e al tempo stesso con una traduzione ottima. Quindi questa è la maniera più semplice per poter recuperare questo titolo senza la frustrazione che magari potete avere con il gioco NES. Non è impossibile, diciamo, la versione internazionale, è semplicemente più difficile e con tanti momenti più che pixel perfect, direi, ricordarsi dei passaggi molto lunghi di azioni da fare, ecco, questo sì, che rende il gioco abbastanza difficile. Se avete save state o altre simili stratagemmi, insomma, ve lo potete godere lo stesso. Parlando dal punto di vista gameplay, è molto interessante perché il nostro protagonista ha esattamente le stesse armi dell'uno, anche le sub-weapon sono le stesse, il pugnale, l'ascia, il ritorno dell'acqua sacra e ovviamente il boomerang, la croce famosa, che continua a essere censurata all'estero, una cosa particolare ma un po' di meno del solito. La grande novità sono i tre personaggi, che appunto sono il pirata Grant the Nasty, un personaggio molto particolare perché ha un attacco abbastanza limitato, ma ha questo salto alla Mario, quindi possibilità di muoversi a mezz'aria, possibilità di arrampicarsi sui muri, cosa che in un platform è una tocca sana. Molto bello perché appunto è un personaggino più piccolo e lo possiamo incontrare all'interno della nostra storia, e con Select possiamo passare tra uno e l'altro dopo aver sbloccato il personaggio in seguito alla sconfitta di un sub boss. Un altro personaggio è la maga Sifa Belnades, che è questo personaggio super ispirato al mago bianco di Final Fantasy, mi viene da dire, perché ci assomiglia molto come design. Personaggio molto debole che ha un bastone in mano, un attacco molto molto limitato a breve distanza, ma eccelle nelle magie, ha tre tipi di magie che sono una fiammata per disintegrare praticamente i boss, la possibilità di ghiacciare i nemici e quindi poi spaccarli con il bastone con un colpo solo, e poi delle palle di fulmini che possono inseguire i nemici, e quindi anche lì risolve una delle grandi carenze che hanno gli altri personaggi, quella di mettersi nella posizione giusta per sconfiggere i nemici volanti. Terzo e ultimo personaggio è Alucard, il figlio di Dracula che fa la sua comparsa qui e poi sarà protagonista più avanti nella serie, che ha a disposizione il Pocket Watch, quindi la possibilità di fermare il tempo per un breve periodo, ma la sua particolarità, oltre ad avere appunto un attacco a media distanza, corta distanza con delle palle di fuoco, può trasformarsi in pipistrello. Questo rende il gioco molto più semplice, perché può letteralmente saltare intere schermate semplicemente trasformandosi e volando altrove.
Questi sono tutti elementi che decreterebbero a prescindere il successo di un gran gioco. Castlevania 3 fa bene, ma non benissimo, infatti farà meno dei suoi predecessori e il punto della sua difficoltà ha fatto storcere il naso ai più, e questo è considerato l'essere il tallone d'Achille di questo gioco. E infatti Konami non è affatto contenta di tutto questo, nonostante il gioco comunque guadagni anche nel tempo il classico cult following, la stuola di appassionati della serie, e a farne le spese purtroppo è lo stesso Akamatsu, che dopo aver provato così tanto a battere i giochi più blasonati dell'epoca, e invece si ritrova spostato nella divisione arcade, dove però il suo estro creativo è limitato a fare qualche giochino, comunque dei giochi arcade che non permettono tutta l'ampiezza, tutto lo stimolo creativo che ha messo in questo lavoro. Infatti Akamatsu di lì si ritirerà, sarà la sua ultima esperienza nel mondo del design dei videogiochi, della creazione dei videogiochi, e sparirà del tutto. Alcuni erano anche preoccupati di che fine abbia fatto Akamatsu, e purtroppo questo è uno di quegli esempi di Konami che, come sappiamo bene, negli ultimi anni è successa una cosa simile con Kojima, che l'hanno allontanato per divergenze. Questo purtroppo è un primo esempio di come un'idea a cui ci si crede però non faccia abbastanza vendite, la casa madre decida di punirti in un certo senso, nonostante quello che è considerato un grandissimo gioco. Quindi un finale sfortunato per il creatore, ma per fortuna Castlevania 3 è riuscito comunque a mantenere ed è apprezzatissimo ancora oggi.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Questi sono nel dettaglio i tre personaggi che possiamo portarci dietro, il nostro buddy che possiamo scegliere a ogni livello diverso. Il protagonista però rimane sempre solo Trevor Belmont, il progenitore, come abbiamo detto, di Simon Belmont. Infatti questo gioco è un prequel del primo Castlevania. Dal manuale c'è proprio l'intro, siamo 100 anni prima dell'arrivo di Simon Belmont, e Dracula, ovviamente molto presente nella Valacchia, crea questa armata del male prendendo tutti i demoni, tutti i mostri possibili e immaginabili, ovviamente far sprofondare la Valacchia e il mondo nel terrore. Qui riprende proprio cinematograficamente e dal punto di vista dell'ambientazione comunque la storia di Dracula, appunto, che fa un patto col demonio per diventare questo essere potentissimo. Curioso il fatto che per contrastarlo non c'è subito Trevor all'attacco, ma siccome è un personaggio demoniaco, è la chiesa stessa, tramite il papa, che va a chiedere l'aiuto della famiglia Belmont, che veniamo a sapere che è stata bandita perché loro hanno dei poteri speciali, sono specializzati nel combattere i demoni, e forse per questo sono stati estromessi, perché appunto eresia e cose del genere. In questo caso però c'è bisogno, allora vengono richiamati, e alla chiamata risponde proprio Trevor armato della sua solita frusta, che durante i 16 livelli con le varie strade alternative andrà a prendere i suoi personaggi e, come succede in tutti i giochi, come soprattutto nel primo, deve arrivare al castello di Dracula per debellare la minaccia. Ritroviamo anche alcuni mostri, gli zombie, le teste volanti. È come una specie di remix, remake, che effettivamente ricorda molto il primo, solo in salsa più evoluta, i classici mostri che troviamo anche nei giochi precedenti. È un omaggio, secondo me, alla serie di Castlevania, che con questa trilogia chiude la sua esperienza NES. È molto interessante il fatto che comunque la grafica è migliorata, abbiamo posti diversi da visitare, e quindi ci si è un po' sbizzarriti nelle varie ambientazioni, quelle acquatiche, i castelli, le città, i cimiteri, i bancabili, ovviamente, perché si è sempre questo spirito grim, dark, di terrore da film di paura. Grazie all'aiuto proprio delle abilità che troviamo dei vari personaggi, possiamo affrontare il gioco in maniere diverse, però alla fine arriveremo sempre al castello di Dracula per la parte finale, la parte più difficile, per lo scontro finale. Degno di nota, forse lo stesso omaggio, ma in realtà si tratta anche, secondo me, di un senso di continuità, perché il castello di Dracula, le prime schermate ricordano molto il castello di Dracula di Castlevania, il primo Castlevania. Noi in realtà ci arriviamo per la prima volta dal punto di vista della timeline, però l'avevo già visto nel gioco precedente, e quindi questo è sia un omaggio che un ok, era così anche prima, quindi ti dà il senso che il castello sia sempre quello. E infatti sono elementi che verranno riutilizzati anche nei giochi successivi per ricordare appunto l'iconico castello del cattivo. E lo vediamo anche nella schermata prima della battaglia finale, la classica scalinata che ci porta nelle stanze di Dracula con questa luna che illumina il nostro cabino. L'ho trovato molto azzeccato dalla lacrimuccia, da nostalgia, ma anche l'attenzione al dettaglio, giustamente, dei giochi.
Un'altra attenzione nei dettagli è la world map che c'è in gioco e ci viene mostrata ogni volta che dobbiamo fare una delle scelte tra una o l'altra strada. Questo è molto interessante perché alla fine, ad esempio, la prima scelta che facciamo dopo il primissimo schema, quella di andare a recuperare Grant, in realtà è una strada in più. Poi andremo al terzo schema iniziando da metà, quindi è molto interessante anche perché non iniziamo esattamente sempre gli stessi schemi nello stesso momento, ma alle volte saltiamo un pezzettino. Questo rende il gioco rigiocabile, cosa molto importante in videogiochi di questo tipo, soprattutto se parliamo dell'epoca NES, dove i giochi erano difficili ma c'era anche voglia di rigiocabilità e di dare qualcosa in più, ecco, a questo tipo di titoli. Man mano che andremo avanti abbiamo un'altra divisione, e in quel caso dovremmo andare o da Sifa o da Alucard, che è la versione più lunga del gioco, quella che vi permette veramente di fare un giro molto molto più ampio, per poi arrivare appunto al castello di cui ha parlato Yuga e che ricorda molto Castlevania 1. Le citazioni sono veramente tante e soprattutto hanno senso, perché ad esempio i boss che sono all'interno del gioco ce ne sono tanti e ciascuno di essi è motivato. Ad esempio, quando dobbiamo andare a prendere Grant, in realtà combattiamo con una versione posseduta di Grant che è lì per un motivo. Combattiamo contro Alucard, che è una citazione della boss battle di Castlevania 1, e lì vicino c'era il Vampire Bat, il pipistrello, che è il primo boss che affrontiamo in Castlevania 1. C'è il ritorno del mostro di Frankenstein. Insomma, citazioni, e non solo alla cultura dei mostri, alla cultura di Halloween mi verrebbe da dire, ma anche alla stessa legacy che sta creando il franchise di Castlevania.
E questo lascito ai posteri lo vediamo anche nella schiera di giochi che sono usciti della serie di Castlevania. Addirittura viene coniato una tipologia nuova di gioco tra Castlevania e Metroid, conosciuto ovviamente come Metroidvania. Questo proprio a significare l'importanza che ha tuttora la serie di Castlevania, e la troviamo anche in giochi molto moderni. Ad esempio Koji Igarashi, che si era occupato dello sviluppo di alcuni giochi della serie di Castlevania, quando è uscito da Konami si è proprio ispirato a Castlevania 3, che è considerato il suo preferito, per creare quel piccolo gioiello che è Bloodstained Ritual of the Night, che ricorda più Symphony of the Night come giocabilità, come grafica, eccetera. Ma nella sua campagna Kickstarter aveva dato come obiettivo side, come obiettivo secondario, il fare un gioco ispirato al suo gioco, che è appunto Ritual of the Night, però più basato sulla grafica anche vecchia del NES, per avvicinarsi ancora di più a Castlevania 3. Ovviamente questo obiettivo ha avuto successo, e quindi sono usciti Bloodstained Curse of the Moon 1 e 2. 2 a significare proprio l'importanza e il successo che hanno avuto questi giochi, appunto richiesti, anzi offerti come bonus, che sono stati apprezzati a volte anche di più dai, magari dai puristi e da quelli che sono affezionati alla vecchia saga. E gli elementi grafici e lo stesso gameplay sono molto simili, perché anche lì viene usato la modalità di avere il compagno per affrontare con vari personaggi i livelli di gioco. Quindi è un gioco che ha sedimentato la sua importanza in sviluppatori moderni, e non solo, anche uscendo al di fuori del media videoludico. Pensiamo, basti pensare alla serie di Netflix su Castlevania che è uscita di recente, la cui storia prende a piene mani proprio dalla storia di Castlevania 3, con gli stessi personaggi e i loro intrecci e i loro interlazzi. Quindi molto molto importante, e questo forse fa aggiungere ancora di più il peccato di Akamatsu, che purtroppo è stato forse l'unico a fare le spese di questo gioco, che si porta dietro ancora con sensi anno dopo anno.
Il fatto di avere queste strade alternative è un po' un mettere alla difficoltà del gioco, cioè una easy mode, un intermediate e un hard mode a seconda delle strade che facciamo, per quelli che sono circa 10 stage che andiamo ad affrontare ogni volta con un playthrough diverso. Devo dire che dal punto di vista storia però regge molto, perché si parla di un Trevor che è un viandante che va in giro e fa amici lungo la strada, quindi c'è quell'elemento del gioco di ruolo anche qui, nonostante non sia poi nelle meccaniche, nel gameplay non c'è un sistema di livellamento, non c'è nulla di tutto questo, c'è semplicemente magari il livellamento della frusta come era in Castlevania 1, ma niente di quello che fece Simon's Quest. Man mano che andiamo avanti affrontiamo Dracula e lo andiamo a sconfiggere, il che ci porta a tre finali diversi a seconda del tipo di compagno che abbiamo dalla nostra. Grant ritornerà dopo essersi vendicato, appunto perché ha perso tutti i compagni dei pirati, per cercare di ricostruire la città. Alucard sparirà e riapparirà in un gioco futuro, chissà dove è andato a cacciarsi, mentre quello che è considerato il finale canonico con Sifa, che diventa e si innamora, in un certo senso comunque fa una bella amicizia, diciamola così, con il caro Trevor, forse a significare il fatto che grazie a questa unione nascerà poi Simon in futuro. Questo è un po' il finale canonico come è considerato, ma non finisce qua, perché dopo il combattimento con Dracula c'è una seconda quest. Questo giustifica un po' il fatto che il primo combattimento boss è molto più facile rispetto al quello di Castlevania 1. Ci sono tre fasi questa volta, non solo due. La primissima fase ricorda un po' la prima fase di Castlevania 1, con il Dracula che si teletrasporta da una parte all'altra dello schermo e fa delle fiammate da evitare al momento giusto. Quindi si tratta principalmente di platforming al momento giusto, mettersi nella posizione e attaccare. Una seconda fase con Dracula che si trasformerà in questo totem volante, molto facile devo dire, perché basta stare attenti che non ti piova in testa quello che sta sputando. E una terza e ultima fase molto più statica, con questa statua centrale, sembra un po' i combattimenti che fai contro Sigma nella serie di Mega Man X, quindi un grande nemico principale al centro e piattaforme che ti servono per girare intorno, andare nel posto giusto e sparargli nel punto debole. Questo combattimento, come dicevo, è abbastanza leggibile rispetto al resto del gioco, che poi si complicherà molto di più nella seconda quest. La seconda quest è letteralmente un New Game Plus, uno dei primi New Game Plus che viene inserito all'interno di questa console, dove non abbiamo più possibilità di reclutare nuove persone, e quindi vuol dire che quello che abbiamo, se ce l'abbiamo, ce lo teniamo per tutto il resto del gioco. A quel punto è una versione più difficile del gioco in tutto e per tutto. Possiamo scegliere una route alternativa e poi riaffrontare Dracula una volta per tutte.
E questo era Castlevania 3 Dracula's Curse, un gioco che, come avrete sentito dall'episodio, ci è rimasto molto nel cuore ed è stato forse molto sottovalutato, e forse anche per quello che mi sento di dargli un mezzo voto in più rispetto ai primi due capitoli. Infatti ho deciso di dargli 7 ali di pipistrello e mezzo su 10. È un gioco che, come detto, non ho giocato, forse anche un po' condizionato dai giochi vecchi, dai primi due titoli e dal fatto che fossi già passato al quarto titolo. Però devo dire che riscoprendolo e analizzandolo per bene, soprattutto per questo episodio, andando a vedere tutte le migliorie e tutta la passione, è proprio forse anche dal punto dell'obiettivo iniziale per il quale è stato deciso di mettere così tanto impegno in questo gioco, un po' anche per andare contro a Konami stessa, che stava sottovalutando il genere, questo franchise, mi ci ha fatto affezionare ancora di più. Questo mi ha fatto passare sopra anche l'elevata difficoltà. Infatti io sono uno di quelli che è andato poi a recuperarselo, come accennato prima da Ace, con la traduzione, però la versione giapponese, che è notoriamente più semplice, quindi me lo sono goduto anche di più dal punto di vista del gameplay. Ho apprezzato gli accenni di storia e anche un po', questo faccio una piccola citazione, almeno è quello che è sembrato anche a me, le transizioni all'interno della mappa che ci fanno vedere la nostra progressione all'interno del gioco mi hanno ricordato in alcune animazioni quello che succede in Golden Axe, dove la mappa viene scritta man mano che la percorriamo. Qui alcune cose me l'hanno fatta ricordare, quindi è un altro punto ovviamente a favore, perché io, Golden Axe mi piace un sacco. È davvero un gioco molto molto sfortunato, ma necessario probabilmente, perché grazie a questo ovviamente anche ai primi due giochi, ma è con questo forse è stato il primo passo verso la leggenda di questo gioco, questo ritorno alle origini che ha portato ancora più fortuna al franchise. Mi dispiace non poterne parlare amichevolmente con Akamatsu, chissà ovunque egli sia, se magari l'hanno trovato, c'è qualche intervista, vorrei stringergli la mano per tutto l'impegno che ci ha messo e che ha pagato. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 8 doppelganger su 10 a questo titolo. Doppelganger è uno dei boss che possiamo affrontare e che quindi sono 4 diversi a seconda del personaggio che stiamo andando a utilizzare in quel momento, perché questo titolo è una altra faccia di Castlevania 1. Castlevania 1 è il gioco della partenza e Castlevania 3 è il gioco dell'arrivo da un certo punto di vista, per questa che è una trilogia. Super Castlevania 4, che uscirà su Super Nintendo, è un remake di Castlevania 1, ma prende una direzione totalmente diversa. Sarà un grande successo appunto perché esce su Super Nintendo, ne parleremo sicuramente in una puntata dedicata. Il bello di Dracula's Curse è che è un titolo che puoi rigiocare adesso in una maniera molto molto bella. Io l'ho riscoperto, ho ritrovato delle emozioni che avevo vissuto al tempo, ma allo stesso tempo me lo sono goduto insomma con ritrovata passione. Quindi un gioco sicuramente che vi consigliamo, che vi consiglio personalmente di recuperare, semplicemente per cultura e per capire quali sono le radici di questo franchise, per apprezzare poi quello che sarà in futuro. Che dire, un bel 8 tondo, avevo dato 8 anche agli altri due titoli per altri aspetti. Questo soprattutto dal punto di vista gameplay, ma per alcune basi che verranno sfruttate poi nel seguito nella storia dei videogiochi.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che proprio grazie all'archivio che abbiamo potete anche personalizzare la vostra esperienza dell'enciclopedia dei videogiochi, andandovi magari a crearvi la vostra playlist personale della serie di Castlevania. Abbiamo parlato della prima trilogia nell'episodio 20, 179 e 209, e quindi entrando nel nostro archivio potete personalizzarvi, mettervi nell'ordine che più preferite, di anno, di tipologia, di sviluppatore. Ci sono un sacco di opzioni per offrirvi l'esperienza di ascolto che meglio preferite.
Quello che cerchiamo di fare con l'archivio è dare una piccola parte, il nostro contributo a quella che è la conservazione dei videogiochi. Nell'enciclopedia parliamo di videogiochi, ci facciamo aiutare da tantissimi ospiti e l'archivio diciamo che è un risultato, un archivio vero e proprio, un modo per archiviare la storia dei videogiochi. Quello che potete fare anche, ci tengo a citare sull'archivio, il fatto che potete mettere il genere, e quindi oltre a Castlevania ci sono tanti titoli che sono tangenziali a Castlevania, che hanno caratteristiche simili, quindi potete cercarvi veramente di tutto di più anche tramite questo strumento che è libero per tutti. Ringraziamo anche chi ci aiuta dietro le quinte a gestirlo, cerchiamo di metterci il più impegno possibile in modo che ci sia qualcosa di interattivo per tutti quanti voi.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.